Cinemuto incontra Mario Brent, di cui è stata fatta una retrospettiva all'Alba Infinity Film Festival. Mario Brent, che è un regista che io ho scoperto in questo festival, è un regista che ha fatto dei film veramente meravigliosi, sia a livello di immagini che anche di utilizzo della tecnica. Proprio sulla tecnica, guardando Marmo delle Montagne, il film che è stato proiettato questa mattina, c'è un utilizzo molto bello dell'immagine legata alla fotografia e alla profondità di campo, cosa che rispetto a Michael, per esempio, avevo notato di meno. C'è una fotografia molto bella e un uso anche delle geometrie all'interno della scena, soprattutto quando ci sono gli agricoltori che partono per l'Argentina. C'è questa immagine spezzata in cui c'è lui che continua a lavorare. E volevo chiedere, come si costruisce uno stile come il suo? Soprattutto come si può creare un'immagine di questo tipo, cioè che cosa si va a ricercare?
Come si costruisce uno stile vivendo giorno per giorno, credo, e guardandosi attorno. Però possiamo restringere il campo di intervento. E Barnabo si modella, diciamo, su uno stile visivo un po' preesistente, cioè c'è un'ispirazione alla pittura di Buzzati, cioè questa pittura fintamente naif che interpreta ovviamente i punti di vista di una cultura che non è la cultura cittadina, che non è la cultura alta, che non è la cultura borghese. Quindi un'operazione un po' mimetica, quella di vedere con gli occhi di un altro mondo, insomma, che non è il mondo mio. Il discorso è un po' questo, è un lavoro ovviamente di composizione, quindi di disposizione degli elementi all'interno dell'inquadratura, è un lavoro ottico, cioè nella scelta degli obiettivi. Per esempio, per riprodurre questa naivete, diciamo, del disegno, ho lavorato molto con i teleobiettivi, cioè con degli obiettivi che isolano all'interno della realtà quella parte della visione prospettica dove tutte le distanze tra i vari elementi sono più ridotte, quindi che danno un effetto più bidimensionale, non danno il senso della profondità, dove consentono anche attraverso la messa a fuoco di staccare di più i personaggi dagli sfondi, quasi ritagliarli, anche di ritagliare le montagne e di tenerle presenti. Con i grandangoli le montagne sfuggono verso l'orizzonte, mentre qui sono un elemento che accentua la sua verticalità, che diventa molto più presente, che ha un senso di incombenza sul personaggio. Tutto questo non è, credo, almeno non era nelle mie intenzioni, un qualcosa di fine a se stesso, non è solo un fatto di confezione, ma è un fatto anche di significazione. Cioè, la fotografia e la composizione assieme, diciamo, accentuano il discorso, sono veicoli di significato, cioè si possono trovare delle simbologie. Ecco, per esempio, quella cosa che ho detto un attimo fa dell'incombenza delle montagne, ovviamente cosa significa? Significa che c'è qualcosa che sta sopra la figura umana, c'è qualcosa che incombe. Allora si fa presto a dire il discorso della trascendenza, no? Anche se questi guardiaboschi si considerano implicitamente un po' dei semidei, sono il tramite tra il paese e le vette delle montagne, però sono anche dominati da queste vette. E quando, per esempio, riescono a raggiungere la cima sperando di vedere più lontano e si accorgono che continuano a non vedere o a vedere a una distanza molto corta, anche questo ha un senso. Come per esempio nella parte di campagna, l'esilio di Barnabo, c'è una situazione opposta, cioè l'estrema orizzontalità del paesaggio, no? Dove tutto è ricondotto all'immanenza, al tornare, se si può dire anche lì in senso metaforico, coi piedi per terra. È una situazione di vastità di orizzonte che è, a mio avviso, accentuata da un elemento che chiude la visione. Questa casa di campagna dove Barnabo si rifugia è costruita al di sotto di un argine, appunto di un fiume, che quindi chiude l'orizzonte. Questo orizzonte poi su cui, e quindi su quest'argine, questi emigranti che tentano Barnabo, no? Che gli lanciano quasi un'esca di fuggire da quella che è l'espiazione della sua colpa, di unirsi a loro per andare in un mondo nuovo, per rifarsi una vita, un'identità nuova, appunto il momento in cui si allontanano la mattina, camminano su quest'argine che sovrasta Barnabo. Loro sono in luce, Barnabo in ombra, e Barnabo ha in mano una falce, taglia l'erba, con tutti i significati simbolici della falce, va bene, quindi lui resiste e sta lì a espiare la colpa, questa falce che ucciderà il vecchio Barnabo e lo farà risuscitare in un altro modo. Ecco, c'è anche lì una simbologia che la falce viene poi sostituita da un fucile all'interno della sua abitazione, proprio lo stesso chiodo sorregge un fucile che poi vedremo non servirà, ma sarà, diciamo, l'elemento che lo riporterà verso la sua liberazione, il suo riscatto.
Io volevo fare anche un'altra domanda invece sull'aspetto della musica. Lei qualche giorno fa ha citato, ha detto che tiene note sul cinematografo di Bresson sul comodino. Secondo me è un libro che sarebbe l'ideale per fare crossbooking, perché dentro ci sono così tante massime che possono adattarsi a ogni genere di cineasta, secondo me. Ognuno ci può trovare dentro la sua verità. Dentro Note sul cinematografo, Bresson dice trasformare i rumori in musica. Guardando Michael, a me è venuto in mente che il processo che lei ha fatto sul rumore, sulla musica, è una musica che è già interna, quella che magari si sente dentro la radio, che è vista come un rumore, che però diventa musica nell'assoluto. E anche, per esempio, c'è una musica classica quando loro vanno sulla metropolitana, che poi cessa, però continua ad esserci quella metropolitana, è come se continuasse comunque il fluire. È una mia idea oppure più o meno così?
No, sono d'accordo, appunto, che i rumori diventino musica e che la musica diventi un rumore, anche se si può dire, cioè sia un elemento della realtà. Per esempio in Michael c'è questa ambivalenza anche della musica, no? Che è in certi momenti diegetica, cioè esce da un apparecchio radio, da uno stereo, eccetera, e poi magari nella stessa sequenza diventa, una sequenza successiva meglio, diventa una musica a commento, no? Si astrae da quel luogo, però rimane come significato. Ecco, quindi questa sorta di presenza-assenza della musica all'interno della storia. E appunto si può dire che la musica è uno degli elementi della realtà. E certamente il discorso anche di Bresson, che è una sorta di come si può dire, di summa del pensiero cinematografico, che io dico che quando si ha un problema basta aprirlo a caso il libro e si trova la risposta. È curioso perché è un libro poi di massime, di aforismi. Io dico che si colloca a metà strada tra i pensieri di Pascal e il trattato logico-filosoficus di Wittgenstein, no? C'è un forte elemento legato al linguaggio e anche un forte elemento filosofico dentro e anche religioso, proprio direi una sorta di sacralità che c'è sempre anche nel cinema di Bresson e c'è anche in questo suo saggio. Sacralità che poi è quello di considerare le cose per quello che sono e non per quello a cui servono.
Volevo fare una domanda su Ipotesi Cinema, che secondo me è un po' cioè dovrebbe essere teoricamente un punto di partenza anche per chi vuole fare cinema. Secondo me rischia di essere, per quella che è la situazione del cinema attuale, un rifugio per chi vuole parlare di cinema in un determinato modo. È come rifugiarsi nei film di Brent e di Olmi, come idea. Non è questo forse il problema del cinema adesso italiano? Che ci sono dei posti che sono talmente belli che uno li prende, cioè ci entra dentro per restarci, non per poi riuscire fuori?
Ma Ipotesi Cinema non è un posto bello, è un posto bruttissimo. Dove all'ordine del giorno ci sono lacrime e sangue. veramente. Cioè, no, il rischio è vero quello che dici, che diventi un rifugio. Noi facciamo di tutto perché non diventi un rifugio, cioè diventi un porto, va bene, dove si può allestire una nave perché poi esca e affronti le burrasche, insomma, del mare, ma sia ben allestita, con un buon equipaggio. Questo è il discorso. No, Ipotesi Cinema è un posto dove noi non distribuiamo sapere, dove non distribuiamo doni, ma dove cerchiamo, così dico modestamente, di aiutare chi viene lì a scoprire i doni che ha dentro di sé, se li ha. Ecco, questo è il discorso, soprattutto verificare anche questo. Non è un posto dove si fanno lezioni, ma dove si stimola la creatività e l'azione di chi partecipa a queste cose. Quindi sta a chi viene lì a cercare che cosa? Dico a cercare se stesso, insomma, a cercare un chiarimento. Quindi spetta a lui darsi da fare. Se uno viene lì e ascolta quello che si dice, o guarda quello che si fa, che fanno gli altri, non so quanto ne potrà avere, forse qualcosa anche sì, ma ben poco. Se non si espone in prima persona, se non prende il rischio di fare delle cose, di proporre, di sbagliare soprattutto, perché l'apprendimento si fa anche e soprattutto sbagliando. Cioè, il metodo didattico nostro è un po' il metodo socratico, è la maieutica, è quello di aiutare a tirar fuori, a partorire. Ecco, questo soprattutto. E bisogna impegnarsi in prima persona, cioè prendere contatto con la realtà, fare quello che si fa tutti i giorni in fondo. Noi vivendo siamo in contatto con la realtà, la guardiamo, l'ascoltiamo. Ci facciamo il nostro film interiore senza renderci conto, perché la realtà non ci parla, siamo noi che leggiamo un discorso nella realtà. Ecco, allora questo discorso tramutiamolo in immagini e suoni e vediamo quello che viene fuori. Allora, se per esempio uno ha provato un interesse di fronte a certe cose che ha filmato, ha sentito un'emozione magari nel momento stesso in cui quella verità, quella realtà, pardon, si produceva davanti a lui, ha trovato una verità lì dentro, cioè quale verità, non certo quella con la V maiuscola, ma la sua, lo vediamo, lo verifichiamo assieme. Se sì, cerchiamo di capire perché, se no, cerchiamo a maggior ragione di capire perché. Ecco allora che subentra il momento riflessivo e forse anche il momento teorico in qualche modo, però successivo, allora si capisce. È un imparare a camminare dicendo... cammina, come fanno i bambini, insomma, non dicendo si mette il piede così, si articola il ginocchio, si estende. Sì, si può anche arrivare a camminare in questo modo, ma come gli automi, credo.